Bentrovato, oggi sono in compagnia del dottor Livio Giuliani, biofisico. Bentrovato dottore con me.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno. Allora, con il dottor Giuliani, che peraltro è stato anche un consulente del Codacons, e tra l'altro il dottor Giuliani è tra coloro che ha stilato le linee guida per i limiti delle onde elettromagnetiche nel nostro paese, che poi sono state anche adottate in altri paesi, volevo proprio parlare di questo che è uno tra gli argomenti più scottanti di questo periodo, perché molto spesso diciamo nella narrazione della libera informazione in maniera particolare si fa riferimento a quanto il 5G sia insidioso, sia pericoloso, quanto le onde elettromagnetiche lo siano state precedentemente. Ora, siccome immagino che questo argomento sia vastissimo e anche piuttosto impegnativo, io vorrei con lei, dottore, renderlo più semplice possibile, magari però dando delle dritte iniziali. Per esempio, quando si parla di onde elettromagnetiche, a che cosa si fa riferimento?
Si fa riferimento alle onde che vengono generate dal movimento di cariche elettriche, per esempio lungo un'antenna o anche semplicemente un pezzo di metallo che sia alimentato, alimentato magari da una batteria e che abbia due polarità e sia alimentato con una corrente alternata. Ecco, lungo questo metallo scorre una corrente alternata e questa corrente alternata genera un'onda elettromagnetica, cioè genera una perturbazione del campo elettromagnetico intorno a sé, con la trasmissione del segnale che è collegata a questo andare e tornare delle cariche elettriche lungo il tubo metallico. Il campo elettromagnetico o la forza elettromagnetica è una delle più importanti realtà dell'universo. Non è percepibile come il resto non è percepibile da noi se non nella ristretta parte di campo elettromagnetico delle onde che hanno frequenza nel visibile, di quelle onde che costituiscono la luce. Quella è l'unica parte di onda elettromagnetica, di realtà elettromagnetica che noi percepiamo con il nostro corpo. Per il resto noi siamo ciechi al campo elettromagnetico, mentre è l'opposto, per esempio, per la forza di gravità. Noi con tutto il nostro corpo sentiamo la forza di gravità, ce ne accorgiamo quando cadiamo, ma invece il campo elettromagnetico, la forza elettromagnetica, che è la seconda forza dell'universo, la percepiamo solo in parte, solo per quello che riguarda le onde della luce. Ci sono poi altre due forze, una che grazie al nostro Carlo Rubbia è stata unificata al campo elettromagnetico ed era la forza nucleare debole, quella responsabile della radioattività. E poi c'è la forza nucleare forte, quella che viene sprigionata con la bomba H e che si cerca di imprigionare con la fusione calda.
Quando le persone sentono parlare di onde elettromagnetiche, normalmente ne hanno timore. Cioè, essere immersi in un campo elettromagnetico che appunto non si percepisce, ma che c'è, quali danni provoca realmente alle persone?
Questa è una materia molto studiata, ci sono decine di migliaia di articoli scientifici su questa materia. Su una parte di questa materia c'è il consenso universale di tutta la comunità scientifica e anche di quella tecnica, cioè che le onde elettromagnetiche possono provocare un effetto biologico connesso con il trasferimento di calore. Questo è qualcosa di cui abbiamo esperienza tutti, da quando utilizziamo il forno a microonde, per esempio, no? forno a microonde, ecco, fatto proprio così, cioè un'antenna all'interno del forno che emette un'onda elettromagnetica, un'onda decimetrica, quindi nelle stesse frequenze delle usate per la telefonia 3G e 4G, e quest'onda è capace di riscaldare del cibo, perché l'effetto termico è il primo effetto che riscontriamo a causa di un'onda elettromagnetica, consiste nel trasferimento dell'energia dall'onda all'oggetto colpito dall'onda, e se questo trasferimento avviene in un forno, questo calore che viene trasferito si accumula e quindi riscalda l'oggetto, anche il cibo o le cose che sono state sottoposte all'onda. Quindi una cosa siamo certi, le onde elettromagnetiche hanno un effetto termico. Per le onde elettromagnetiche in bassissima frequenza, cioè quelle che nascono dagli elettrodotti, dove passa una corrente alternata ma in frequenza bassa, 50 Hz, come quella della nostra rete domestica, o 60 come quella delle case negli Stati Uniti, il meccanismo è un meccanismo in qualche modo indiretto, ma comunque è un meccanismo termico, dovuto al fatto che il campo magnetico generato da queste onde a 50 Hz o a 60 Hz entra nel nostro corpo, incontra dei circuiti costituiti da nervi o muscoli, e in questi circuiti dissipa calore sotto forma di effetto Joule. Nel caso delle alte frequenze, invece, come quelle del forno a microonda, l'effetto è dovuto al fatto che noi siamo costituiti in gran parte di acqua, dal punto di vista oltre il 70% in peso, oltre il 90% in numero di cellule, di molecole. Ebbene, circa il 90%. Queste molecole sono dei dipoli, cioè sono sì neutre, però presentano nella loro dimensione una variabilità della carica elettrica. Da una parte c'è un polo positivo, dall'altra c'è un polo negativo. L'onda elettromagnetica è qualcosa che diventa alternativamente positiva e negativa. Quando si parla del forno a microonde a 2450 MHz, vuol dire che l'onda diventa positiva e negativa 2 miliardi 450 milioni di volte, e questa rotazione indotta nella molecola d'acqua dissipa calore, esattamente anche qua come un altro degli effetti già illustrati da Joule, quello della paletta dentro un bicchiere d'acqua. Se io con la paletta dentro un bicchiere d'acqua giro la paletta, l'acqua si riscalda, che poi sì. Ecco, quindi sostanzialmente c'è questo effetto che è riconosciuto da tutti.
Sì.
È un effetto che noi conosciamo anche nei casi di insolazione. Quando prendiamo troppo sole dal cielo, quando stiamo al mare, per esempio, ecco, in quel caso noi abbiamo un effetto che sentiamo con un malore anche pronunciato, anche molto grave, no? E quello è l'insolazione, è una malattia che dura poco, nei migliori dei casi, e che invece può anche portare a morte se si continua a essere esposti. Bene, l'effetto termico, diciamo, lo possiamo riassumere con il concetto di insolazione. Il problema è se esistono effetti non termici, e questo viene negato da chi ha interesse a negarlo. Per esempio, nell'Unione Europea successe nel 97 che la Germania adottò una normativa di protezione dai campi elettromagnetici, ma solo per l'effetto termico, no? E quindi ci trovammo noi italiani, poi all'inizio del 98, quando ci fu la presidenza austriaca nel secondo semestre, e poi i tedeschi fanno questo trucco, facevano quando era l'Europa dei 15, di mettere la loro presidenza una di seguito all'altra, quindi gli austriaci subito dopo quella tedesca, per cui in un anno riuscirono ad approvare, a fare approvare più provvedimenti che gli altri paesi che avevano una presidenza semestrale. E quindi ci fu questo ticket di presidenze e noi ci trovammo, noi stavamo adottando quella normativa a cui lei faceva riferimento, presa dalle mie linee guida, il cui titolo è Nota aggiuntiva al documento congiunto dell'ISPES e dell'Istituto Superiore di Sanità, e che fu approvata dal Parlamento poi nel 99, ma intanto con una mozione all'unanimità, ma intanto confluì nel decreto regolamento, nel regolamento 381 del 98, che è un regolamento recante, questo è il titolo, i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, quindi un provvedimento regolamentare che riguarda la salute, che poi sarà sostituito, o si cerca di sostituirlo, in sostanza si sostiene che sia stato sostituito, ma non è vero neanche, dal DPCM 8 luglio 2003 del governo Berlusconi, che invece è un DPCM non regolamentare, quindi a minore forza dal punto di vista giuridico, delle fonti giuridiche, non regolamentare, e per giunta ha un carattere ambientale dichiarato. Dicevo che stavamo adottando il regolamento che poi sarà pubblicato appunto nel settembre del 98, era appena cominciato la presidenza austriaca, e i tedeschi volevano imporre, come poi sono riusciti a fare, la loro normativa, che soprattutto era praticamente uguale a quella americana, ma si distingueva addirittura da quella americana per il fatto che prevedeva un limite più lasco, più morbido per le esposizioni alla testa, quelle che interessavano allora perché erano dovute al telefonino. Lei sa che forse il maggiore rischio, quello comunque che qualche volta è stato riconosciuto dai tribunali in Italia ormai 6-7 volte, ebbene, deriva dall'uso del telefono cellulare, perché è vero che l'antenna del telefono cellulare non può superare i 2 watt, però è anche vero che è molto vicina alla testa, e siccome la densità di potenza del campo elettromagnetico decresce con il quadrato della distanza, è chiaro che più l'avvicino e più il valore tende a infinito. Nella pratica non diventa infinito, però diventa molto elevato. E quindi ne consegue che lo stesso telefono cellulare può indurre addirittura un effetto termico di riscaldamento, per esempio dei nervi facciali, craniali, in particolare del nervo acustico. E recentemente il National Toxicology Program americano, un programma degli NIH, degli National Institute of Health americani, ha condotto una ricerca che è costata 25 milioni di dollari, al termine della quale ha concluso che il telefono cellulare causa il neurinoma del nervo acustico e in generale dei nervi craniali, e inoltre ha trovato clear evidence, che è il massimo livello di evidenza. Allora hanno una scala che è clear evidence, some evidence, equivocal evidence, no evidence, dove equivocal non significa equivoco in italiano, ma dubbio. Significa sì, non certo, possibile. Diciamo. Infatti corrisponde alla scala della IARC, l'Agenzia per la Ricerca sul Cancro di Lyon, dipendente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, alle i quattro livelli: il primo cancerogeno, clear evidence, probabile cancerogeno, some evidence, possibile cancerogeno, equivocal evidence, nessuna indicazione di che, il quarto livello. C'è poi un quinto che è addirittura
benefico.
Sì, No, non cancerogeno,
Ah,
cioè
ok.
sicuramente non cancerogeno, contiene l'acqua, per esempio,
Ok.
e pochissimi elementi, pochissime sostanze. Bene, fino a qualche anno fa una sola. Ebbene, gli Stati Uniti avevano adottato nel 97-98 un regolamento, l'OIT 65 della Federal Commission for Communication, che è l'agenzia in materia, che aveva un limite di esposizione al telefono cellulare di 1,6 milliwatt per grammo, mediato su 1 grammo di tessuto della testa, che è ovviamente un valore. Sembra poco, ma è importante, cioè il nostro cervello può, in base a quel regolamento americano, USA, può essere irradiato fino al livello di 1,6 milliwatt per chilogrammo. Questo è importante perché il telefono cellulare, nella sua irradiazione, crea nel cervello, nella testa, degli hotspot, cioè dei punti caldi. Il calore non si distribuisce in maniera, diciamo, isotropa, equanime, diciamo, in una parola non scientifica, ma si accumula in alcuni punti. Ebbene, tuttavia, non si deve superare questo livello. I tedeschi fecero questa norma del maggio del 97 in America, l'OIT 65 della Federal Commission for Communication. I tedeschi invece nel dicembre del 97 fecero una norma, una legge interna, che consentiva di arrivare a 2 watt per kilo, 2 milliwatt per grammo, cioè il 25% di più. Ma perché fu così? Perché è molto probabile che questa sia la spiegazione, questa che sto per dare. La Germania, che era impegnata in quel tempo nel produrre telefonini con la Siemens e con la Mann e Smantalli, non riusciva a farli come li facevano gli americani a quel tempo. Gli americani erano in grado di rispettare 1,6 milliwatt per grammo, e i tedeschi no, e avevano bisogno di un limite più alto. Questa è la ragione per cui affidarono a un'azienda, a un'associazione scientifica privata, l'ICNIRP, con sede nella Baviera, il compito. No, loro non affidarono niente, loro costrinsero invece la commissione a incaricare questa associazione bavarese, scientifica bavarese, di fare le linee guida su cui poi sarebbe stata presa la raccomandazione, il provvedimento normativo dell'Unione Europea, che sarà la raccomandazione 1999-519-CE, che fu approvata appunto alla fine del ticket presidenziale, cioè nel luglio, viene pubblicata il 12 luglio del 99, e la presidenza di turno tedesca era finita il 30 di giugno. Ebbene, rispetto a questo fatto, noi possiamo dire che allora non avevamo un'evidenza scientifica diretta della carcinogenicità del telefono cellulare. E non ne abbiamo avuta per parecchio tempo, perché per esempio ancora nel 2011 la IARC, l'Agenzia per la Ricerca sul Cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, classifica come possibile cancerogeno il telefono cellulare, e specifica che la classificazione, lo specifica nella pubblicazione che porta le motivazioni, che è la monografia 102 della IARC del 2013, pubblicata a Ginevra, a Lione, scusate, dice che la classificazione poteva essere più severa. Infatti alcuni degli esperti convocati nel panel hanno votato per una classificazione più severa, probabile cancerogeno in particolare, ma che non si è potuto procedere a una classificazione più severa in assenza di studi adeguati, importante adeguati, studi sperimentali su animali. Quindi in sostanza ci si basava solo sull'epidemiologia. Ma ci fu, quando uscì questa cosa, Report e la giornalista Sabrina Giannini, che andò a interrogare Bernabé, che a quel tempo era il presidente della TIM, e chiese: ma come mai voi che avete fatto tanti soldi con la telefonia cellulare, si era nel 2011, mi pare sia 26 settembre la trasmissione, come mai non avete mai pensato di finanziare degli studi adeguati? Perché adeguati significava, nella sostanza, fatta almeno con migliaia di animali.
Sì.
Mentre c'erano degli studi, però 50, 100 animali, che non sono né significativo, perché se lei ha, come diceva il fondatore dell'Istituto Ramazzini, l'oncologo, uno dei più famosi oncologi italiani, Cesare Maltoni, se lei è di fronte a un cancerogeno debole, come anche il fumo, e non ha un numero adeguato di animali per sperimentare l'induzione diretta, esponendoli, sì, al fumo, non ha un numero adeguato di animali, non troverà nulla che possa esprimere un rapporto statistico significativo. Bene, con l'Istituto Superiore di Sanità, l'ISPESL, l'Istituto Superiore di Sanità, aveva stimato che per i campi magnetici in generale, elettromagnetici, in particolare in quel caso per i 50 Hz, ma era una stima che poteva avere una valutazione estesa a tutte le frequenze, almeno al di sotto dell'infrarosso, si era valutato una probabilità di induzione di morte da campi elettromagnetici di 3 su 100.000. Con una simile valutazione, per avere un caso bisogna esporre almeno 33.000 animali e bisogna essere fortunati che si sta nella media, perché 3 su 100.000 significa che ti capita, oppure non capita zero, oppure capita, sì, 6 volte tutti insieme. Sì. Comunque, diciamo, è chiaro che con meno di 1 su 33.000, 33.000 animali sono tanti, e non, questi studi, sebbene adeguati, non, sia quello del National Toxicology Program americano, sia quello poi dell'Istituto Ramazzini di Bologna, che è stato fatto più o meno contemporaneamente, annunciato al convegno della società di bioelettromagnetismo, il convegno di Maui nelle Hawaii nel 2004, si è concluso nel 2018 come quello del National Toxicology Program. Ecco, questi due studi, sono gli unici di cui disponiamo, hanno evidenziato invece appunto una clear evidence, come dicevo prima, del tumore al cuore, il tumore al cuore e alle cellule di Schwann che innervano il cuore. E invece, come dicevo prima, una SAM evidence, quindi un probabile cancerogeno per i tumori neurinomi in generale, sono tumori benigni dei nervi craniali, ma che sebbene benigni sono molto dolorosi e lasciano molti strascichi. E inoltre SAM evidence del glioma, il terribile tumore al cervello. Ecco, erano tutti tumori già evidenziati dall'epidemiologia, ed è in base a quell'epidemiologia che la IARC, cioè l'Agenzia Internazionale della Ricerca sul Cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, aveva classificato come possibile cancerogeno nel telefono cellulare. Ma appunto, come spiega nella sua monografia, non aveva potuto procedere a una classificazione più severa in mancanza di studi adeguati in vivo, cioè su animali. Adesso invece questo supporto che lì mancava degli studi in vivo c'è, perché nel 2018 c'è stato. Nel 2011, torno all'intervista di Bernabé, la giornalista di Report chiede: va bene, ma si dice, ha detto lo IARC, che non ci sono studi adeguati in vivo, e quelli costano molto. Infatti gli Stati Uniti hanno speso 25 milioni di dollari l'Istituto Ramazzini più o meno 5 milioni di euro, ma l'ha fatto sulla metà degli animali, gli americani su 4.500 animali e invece Ramazzini su 2.450 animali. Ebbene, non c'è studio, perché studio adeguato in vivo, perché mancano i fondi, ma voi avete fatto profitti miliardari, potreste ben finanziare questi. E la risposta di Bernabé è disarmante, lei può andarsela a vedere, cioè è ancora registrata su Rai 3, è disarmante, dice più o meno Bernabé: ma noi non lo facciamo, perché sennò poi ci potremmo trovare nella stessa situazione in cui si sono trovati gli imprenditori del tabacco. Si è scoperto che gli imprenditori del tabacco sapevano che era cancerogena e l'avevano tenuto nascosto. Noi preferiamo non saperlo.
Beh,
a questa risposta non c'è stata, nessun governo ha saputo dire qualcosa.
Mi sembra una cosa molto triste, dottore, ma questo, insomma, oramai l'abbiamo ben capito, che laddove ci sono dei profitti economici di un certo peso, poi tutto il resto viene meno, insomma, dalla salute pubblica ad altre considerazioni, ai noi, anche fin troppo evidenti anche attualmente. Ma in questo stato di cose, insomma, appurato che le onde elettromagnetiche quindi non sono certamente una passeggiata di benessere, e idem per alcuni supporti che noi già utilizziamo, l'ingresso del 5G, qui vorrei entrare un po' più nello specifico, con la possibilità che molte cose che noi utilizziamo, che potremo utilizzare in futuro, seguano questa tecnologia, in più mantenendo anche la generazione 3 e 4 ancora attiva, perché molte cose che utilizziamo sono ancora 3G e 4G. Che cosa potrebbe determinare in noi, insomma, nel nostro vivere quotidiano?
Sa, il problema delle tecnologie è la sostenibilità. Io non sono mai stato un luddista, né, diciamo, i ministri che mi hanno dato retta lo erano. Penso a Bordon, che ha dovuto addirittura dare le dimissioni perché era stato preso in giro da Amato e da Veronesi, che in Consiglio dei Ministri rifiutarono di approvare il decreto recante i limiti di esposizione e i valori di attenzione, decreto che poi fu approvato dal governo seguente di Berlusconi, dopo che gli avevano promesso di farlo, e lui dette le dimissioni da ministro solo per questa importante battaglia sui campi elettromagnetici. Ebbene, non era luddista neanche Bourdon, tutt'altro. Il problema è che la sostenibilità non è una cosa così semplice, bisogna sapere individuare i livelli di utilizzo possibile, ammissibile, compatibili con la salute umana, per ricordare il titolo del regolamento 381-98, di una tecnologia, e per quanto possibile consentire lo sfruttamento di quella tecnologia. Ebbene, lo studio di Ramazzini ha dimostrato che con 50 voltmetro si ha induzione di tumore negli animali, in particolare di schwannoma, tumore al cuore, alle cellule di Schwann. Ha dimostrato però anche che a 25 voltmetro questa cosa non si è ripetuta, ma soprattutto non si è ripetuta a 5 voltmetro, il che fa ritenere che i 6 voltmetro proposti e ottenuti da me siano una barriera abbastanza sostenibile. Purtroppo nella norma tedesca, che poi è diventata norma europea, sia pure solo come raccomandazione, nel 99, il limite invece è di 61 voltmetro,
sì,
esattamente come nella norma americana, dove addirittura ci mettono una virgola, loro sono precisi, 61,4 voltmetro. Ecco, quel limite sembra invece che non tuteli, non consenta un uso sostenibile della tecnologia. Di tutto questo sembra che invece i nostri nuovi governanti, padroni dell'Italia, tra cui Vittorio Colao, non si siano accorti. Lui nel rapporto consegnato al governo Conte, di cui probabilmente era stato imposto dalle lobby della telefonia, mentre era in conflitto di interesse, perché era ancora direttore di Verizon, bene, lui sbrigativamente dice, vabbè, occorre adeguare i limiti italiani a quelli europei, che sono tre volte più, poiché sono tre volte più bassi, da che quelli europei si è dimostrato che sono largamente tutelanti, inferiori a qualsiasi effetto sanitario. È falso. Lui ha detto il falso, l'ha detto in atto pubblico. C'è stato anche un comitato anti-elettrosmog guidato da un astronomo dell'osservatorio di Monteporzio Catone, che lo ha denunciato alle procure di Roma, di Tivoli, di Velletri, per un falso in atto pubblico. Eppure non è successo nulla, perché il potere è fatto così, la legge non è uguale per tutti. È falso perché intanto gli effetti ci sono, erano già stati classificati nel 2011 dallo IARC, che forse di cancro capisce qualcosa di più di Colao, che peraltro è un umanista, non è neanche laureato in materie scientifiche, quindi non si sa quanto possa capire della scienza, della sua essenza, non del suo modo di sfruttarla, quella la capisce molto bene. Ebbene, Colao ha detto il falso perché se la IARC, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice che è un possibile cancerogeno, non si può dire che, e lo dice a livelli inferiori ai limiti di 61 volte metro, quelli che lui chiama europei, che peraltro poi vedremo europei, non so, ma sono di una raccomandazione, in allegato ad una raccomandazione europea, che altra cosa è chiamarli europei. Infatti la raccomandazione dice che quei limiti sono proposti ai paesi che non hanno nessuna normativa o l'hanno peggiore, mentre per i paesi che hanno una normativa più protettiva si continua a mantenere quella normativa. Quindi la normativa italiana, che era di qualche mese prima, di quasi un anno prima, ha continuato a valere proprio in quanto normativa europea, cioè prevista dalla norma europea. Quelle che loro chiamano limiti europei sono i limiti che l'Unione Europea ha detto ai paesi più sciagurati di dover comunque almeno mantenere. E quindi c'è già un equivoco in questa cosa. Ma qui possiamo parlare di equivoco. Ah, poi c'è un falso clamoroso quando si dice appunto che sono limiti che tutelano la salute, visto che lo IARC, che non è l'ultimo, che comunque dovrebbe avere una certa validità per tutti i paesi aderenti all'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice il contrario dal 2011. Sì. E poi, soprattutto dopo il 2018, quando non i russi o i cinesi, che normalmente ne vengono accusati di non essere rigorosi, ma il National Toxicology Program del governo degli Stati Uniti, con una spesa, dopo una spesa di 25 milioni di euro e 14 anni di lavoro, ha dimostrato che sono certamente cancerogeni. Ecco, quindi è clamorosa questo comportamento di Colao. E per a tutto premio di questo comportamento l'hanno promosso ministro.
Sì,
ma guarda, ecco, di cosa? Ma proprio di questa cosa, dell'innovazione tecnologica e delle reti di telefonia. E non solo di telefonia, reti dati, eccetera.
Sì,
quindi
sì,
è chiaro che lui ha cominciato una campagna furibonda, ma perché lui rappresenta, non negli interessi dell'Italia, lui ha giurato all'Italia, ma come diceva Amicus Platos et Magis Amica Veritas, lui potrebbe dire Amica Italia et Magis Amicus Dollar. E quindi lui svolge la funzione di amico del dollaro. E, tra l'altro,
vabbè, ma qua però, dottore, ci risiamo, sempre la stessa cosa, i soldi prima di tutto, va bene.
Certo, ma una chicca le dico, sa qual era il compito che aveva fino al giorno prima di diventare ministro Colao in Verizon? Era consigliere d'amministrazione con delega alla scoperta dei mercati più favorevoli per l'investimento. È naturale che lui cerchi di far diventare il nostro mercato un mercato più favorevole, eliminando limiti ed eliminando un'altra cosa che loro cercano di ottenere, eliminando niente meno che la normativa che consente ai comuni, che prevede l'autorizzazione dei comuni, adesso poi trasformata questa autorizzazione in silenzio assenso, da questo governo e anche da quello precedente, su
Sì.
suggerimento di Colao, tutti silenzi assensi, ebbene, la vuole proprio eliminare. E hanno ovviamente, come sempre, il denaro ai suoi lidi di approdo, e la vogliono eliminare sia attraverso l'azione legislativa, che comunque trova qualche momento di resistenza, sia attraverso la giurisprudenza. Per loro la cosa sono due: i 6 voltmetro e il controllo dei comuni,
Sì.
che, come dicevo, è un controllo molto lasco, previsto peraltro da una legge di Gasparri, dal decreto legislativo 259 del 2003, codice delle comunicazioni elettroniche di Gasparri. Non certo un rivoluzionario a favore della sanità estesa a tutti, voglio dire. Eppure neanche, e certamente nel governo Berlusconi, che aveva il suo interesse a mantenere la normativa per l'autorizzazione di nuove antenne, a mantenerla non estremamente punitiva, tutt'altro, no?
Ma sa che c'è, dottore, in conclusione, il discorso del 5G è un discorso che poi si presta anche a delle informazioni che possono essere distorte. Ecco perché prima le dicevo, e lei giustamente, insomma, sottolineava il discorso della sostenibilità. Perché laddove ci sia ancora un 3G e un 4G assolutamente evidente, mettere anche una tecnologia 5G probabilmente determina un rischio per la salute. Ma al di là di questo, cioè il 5G può determinare per esempio l'abbattimento degli alberi, può determinare per esempio che ne so, il fatto di avere questo tipo di tecnologia direttamente dentro casa, perché oltre al telefonino, si prospetta il 5G per la
Delle cose,
televisione?
Internet of Things.
Sì, si prospetta per esempio per il frigorifero, per il contatore dell'acqua, che
Sì, sì.
sicuramente saranno delle cose che adesso saranno marginali, ma poi diventeranno sempre più importanti e quindi per carità ci sarà questa espansione domestica, che poi il 5G funzioni benissimo. Per il discorso della microchirurgia, e qui faccio sempre il riferimento al chirurgo che riesce, grazie a questa tecnologia, a fare un'operazione a cuore aperto a un neonato, cioè questo
Ma
è
queste sono tutte,
indiscutibile.
è tutta propaganda messa in piedi dalle società di telefonia che sperano di guadagnare molto con il 5G. L'Internet of Things esiste dal 2G, si può fare, ed anzi, proprio per farlo si sono fatti assegnare le frequenze che sono della televisione. Noi dovremo pagare la trasformazione del televisore, che appunto deve rilasciare le frequenze sopra i 700 MHz per la 5G. Si sono fatti dare quindi una frequenza che era addirittura più bassa di quella del 2G, che è a 900 MHz, per farlo. Perché? Perché si faceva, si è sempre fatto anche con il 2G. Con il 3G, col 4G si può fare l'Internet of Things. Il fatto della chirurgia, anche quella è una stupidaggine colossale, una truffa mediatica, perché il 5G avvantaggerebbe perché avrebbe una latenza di 50 millisecondi invece che di 100, ma io sfido il chirurgo che abbia delle reazioni, a trovare un chirurgo che abbia delle reazioni così veloci, inferiore al decimo di secondo, quindi mi pare una stupidaggine in buona sostanza. Per Sono cose che si sono dette per dire perché fate il 5G. In sostanza si fa il 5G per ottenere più soldi, perché quando lei ha un contratto 4G fissato a 25 euro, non ci sarebbe modo di spostarsi da lì. Ma se viene introdotto il 5G, il 4G viene progressivamente abbandonato, per cui è un servizio scadente, e però il nuovo contratto, il 5G, sarà a 50 euro, questa è la vera ragione per cui si fa il 5G. Un'altra ragione è che effettivamente si vuole trasmettere più quantità di dati nello stesso tempo. Il limite della quantità di dati era data dalla banda di frequenza concessa. Ci sono diversi operatori, le bande non sono infinite, appunto se ne stanno liberando altre, e quindi ciascuno ha questa risorsa della banda come risorsa limitata. Per giunta c'è il problema che, almeno fino al 4G, che nella copertura a celle esagonali dello spazio, della superficie, se io ho un'antenna in una cella, o comunque anche un utente in una cella, posso usare un certo numero di frequenze, ma quelle frequenze non le posso usare nelle celle prossime, in tutti gli esagoni che circondano l'esagono di partenza, sì, considerato. E quindi posso riusarle solo negli esagoni che sono distanti almeno due esagoni da quello dato, per ragioni di interferenza e per distinguere i messaggi. Ebbene, tutto questo porta a una limitazione della banda utilizzabile per una conversazione. L'idea del 5G è semplice, consiste nel fatto che invece di fare conversazioni point to point, me con l'antenna, si fanno delle conversazioni multipoint. Fino a 64 antenne parlano con me e io posso parlare con 64 antenne. È una conversazione di questo tipo. Allora è chiaro che complessivamente può aumentare il livello di esposizione e andare anche a superare i 6 volte metro, ma non necessariamente. Questo è un problema che si sono trovati gli svizzeri di fronte, no? Perché gli svizzeri adottarono nel 1999, con l'ordinanza federale del 23 dicembre, un quadro di limiti di esposizione simile a quello italiano. Fu anche adottato il 3 volte metro che io avevo suggerito per delle frequenze modulate in ampiezza nella mia nota aggiuntiva al documento congiunto ISPESL-ISS. Loro adottarono anche quel limite lì, oltre ai 6 volte metro per i 1900 MHz. 4 volte metro perché i 3 non riuscirono ad ottenerli, come diciamo compromesso, per il GSM a 900 MHz. Però lo adottarono, appunto il compromesso fu adottato come limite all'impianto, cioè limite all'emissione. Invece il nostro 6 volte metro è un limite all'immissione, cioè al risultato delle emissioni di tutti gli impianti che producono questa immissione nel posto dove sto. Se sto in casa, un'immissione in casa, come il fumo. Il concetto di immissione è un concetto giuridico utilizzato nel codice civile che qualifica, l'articolo 3 della legge 36 del 2001, il limite dei 6 volte metro come limite di immissione. Ebbene, qual è il problema che hanno gli svizzeri con il limite di emissione? Che se io ho l'emissione di un'antenna limitata a 6 volte metro, ma ho 64 antenne che tutte sono limitate a 6 volte metro, quanto può essere la massima mia esposizione? Può essere, siccome il campo elettrico va con il quadrato della densità di potenza e 6 volte metro è una misura di campo elettrico, può essere la radice di 64, che sono le antenne, moltiplicato 6 volte metro, tutte che emettono tutte a 6 volte metro, quindi 8 per 6, 48 volte metro. Altro che rispetto dei 6 volte metro, con il 5G si sono trovati improvvisamente sprovvisti. infatti c'è una risoluzione del Parlamento che dice di autorizzare il Parlamento della Svizzera, e mi pare che in qualche cantone è già stato deciso così, di autorizzare il 5G, ma senza la feature, senza la caratteristica del beamforming, che è la caratteristica essenziale del 5G, cioè la possibilità di formare un beam, un raggio, quello che porta la comunicazione, con diverse antenne, con i raggi di diverse antenne, il beamforming. Se lei vieta il beamforming, il 5G si riduce a un 4G. È la stessa cosa. E quindi loro spingono per questo, perché hanno una normativa che è stata sbagliata in fondo, no? Cioè hanno usato questo termine. Capisco, perché peraltro nelle mie linee guida si parlava di obiettivi di qualità e misure di attenzione e misure di cautela, non si dava un termine preciso. Loro hanno usato il termine limite all'impianto, con il risultato che sappiamo. I nostri deputati, soprattutto quelli di Italia Viva, che sono notoriamente ignoranti in materia scientifica, totalmente privi di analfabeti probabilmente, almeno l'hanno dimostrato, nella loro osservazione al piano nazionale di rilancio e resilienza, hanno scritto: occorre adeguare i limiti di emissione elettromagnetica italiana a quelli europei. Niente di più comico. Non sono limiti di emissione, ma non esistono neanche limiti di emissione europei. Sia i limiti italiani che quelli europei sono di emissione. Tant'è che nell'allegato quarto, mi pare, o terzo, della raccomandazione 1999-519, c'è la formula per comporre diversi beams per ottenere l'emissione, e si fa nel caso del campo elettrico la sommatoria del rapporto tra il valore rilevato e il limite al quadrato, e questa sommatoria deve essere minore di 1. Quindi è certo che, addirittura per tabulas, che la norma europea è una norma che riguarda limiti di emissione. E è altrettanto certo, perché nella definizione nell'articolo 3, definizioni della legge quadro sui campi elettromagnetici numero 36/2001, è scritto: il valore di attenzione è un limite di emissione. Questi peracottari, questa gentaglia, non da un punto di vista umano, ma da un punto di vista della preparazione e del modo in cui fanno il loro lavoro in Parlamento, farebbero bene a andare a studiare a scuola media questi concetti.
Però, dottore, è estremamente preoccupante questa cosa. Cioè, in una battuta, mi sembra che tutto quanto procederà come è già stato stabilito, e quindi non ci sarà modo di fermare, di trovare, no, delle soluzioni diverse rispetto a quelle che, insomma, vengono proposte. Cioè,
siamo in un periodo in cui la democrazia è sospesa.
Beh, sì.
Il governo che si è insediato è un governo d'eccezione, no? In cui, diciamo,
loro si definiscono il governo dei migliori, ma qui veramente di cose,
sì, però dal punto di
buone
vista,
non ce ne sono.
Ma dal punto di vista istituzionale è un governo d'eccezione, un governo che il Presidente, sì, della Repubblica ha incaricato in contrasto con quelle che sono state le indicazioni, almeno, sì, ufficiali, dei partiti.
Sì, sì.
E in contrasto con il fatto che questi hanno indicato un presidente del Consiglio incaricato, da incaricare, che aveva avuto qualche giorno prima la fiducia in Parlamento. Quindi è stata una scelta, diciamo, di impedire che quel presidente andasse al governo e di mettere un presidente calato dall'alto, che quindi sospendesse la dialettica tra i partiti per governare senza contrasti. E infatti la dialettica è sospesa, lei ha ragione, è molto probabile che si andrà alle conclusioni volute da Colau e da Draghi, e questo perché non c'è più dibattito, non c'è possibilità di contrasto. Io confido sul fatto che, però, insomma, oggi siamo nel 21, e la norma è stata introdotta nel 98, di 6 volte meno, ed è stata copiata da molti paesi.
Sì.
Da molti paesi. Nel 2009, in una risoluzione del 2 aprile del Parlamento europeo, si dice che sono molti i paesi che l'hanno, 9, con l'Italia e con Lussemburgo, che era quello della rapporteur di quella risoluzione. Questo già nel 2009. Quindi, se le cose non sono mutate, si può dire che almeno un paese su tre ha la normativa italiana, e quella che chiamano europea è seguita appunto da alcuni paesi che hanno degli interessi forti, come la Germania, e poi dagli altri, i paesi, diciamo, i paesi sciagurati, i paesi che non hanno un'adeguata tutela di protezione. Ecco, questa è la situazione. E c'è da dire un'altra cosa, che mentre in Italia c'è questa tendenza, altrove c'è una tendenza invece a valutare più prudentemente la normativa sui campi elettromagnetici. In altri campi non ci sono tutte queste verità già emerse, che è difficile nascondere, no? Ci sono altri campi in cui c'è lo stesso determinismo autoritario che riguarda la salute e che, per il quale appunto un osservatore democratico assume via via prospettive disperanti. Ci sono altri settori del genere, sia in Italia che nel mondo,
Già.
soprattutto in questo momento di pandemia. Ebbene, però lì le verità sono nascoste e chi le dice, i portatori di verità, vengono demonizzati,
Silenziati.
silenziati, demonizzati, ridicolizzati. Secondo quella massima che Martin Fleischmann mi raccontò, ed è un episodio secondo me significativo dell'attuale stato della scienza. Martin Fleischmann, ricorderà, è stato lo scopritore della fusione fredda, cioè della possibilità di avere energia facilmente a basso costo. E una scoperta che sulle prime fece molto scalpore e che poi fu silenziata. E lui mi raccontò di un episodio curioso. Nei primi anni, dopo il primo anno, ancora dopo la scoperta e la famosa conferenza di Salt Lake City, l'Università dello Utah, in cui lui e Pons annunciarono la scoperta, ebbene, Martin Fleischmann capitò che andò in Ecuador per una conferenza a Quito. Non aveva però fatto nessun programma di dove scendere una volta raggiunta la città. E infatti disse al tassista che lo portava dall'aeroporto in centro città, chiese: mi sa indicare un hotel dove andare? E quello lo portò in un certo hotel. Lui scese, entrò nell'hotel e, come se fosse aspettato, il portiere gli disse: ah, professore, c'è una telefonata per lei. Allora Martin Fleischmann andò alla cabina che gli veniva indicata. A quel tempo non c'erano i telefoni, c'erano ancora le cabine telefoniche, negli hotel in particolare. E sentì una voce che riconobbe, non le dirò il nome perché è ancora vivo, che gli disse: Martin, we will ridiculize you. Or we will kill you. Hanno fatto tutte e due le cose, probabilmente. La prima sicuramente l'hanno ridicolizzato, e la seconda è probabile perché lui, insieme a Giuliano Preparata, ebbe improvvisamente nel fine del 1999 un tumore non raro, ma comunque insolito al colon, una poliposi atipica con disseminazioni casuali di polipi, che è compatibile con ingestione di radionuclidi. Sia lui che Giuliano Preparata, che erano intenti in quell'esperimento di fusione fredda che Carlo Rubbia aveva autorizzato all'Enea e che ebbe successo. Tanto successo che i francesi dell'autorità anatomica francese chiesero di poter visionare la cosa, e poi il rapporteur francese scrisse che gli italiani hanno scoperto il modo di realizzare la fusione fredda in modo ripetitivo, ripetibile. Beh, quel rapporteur poi fu ucciso da un camion, da un tir, poco dopo essere tornato in Francia. Ecco, rendiamoci conto di questo e sì, capiamo perché oggi chi parla, per esempio, ha idee diverse su questa emergenza epidemiologica, viene ancora ridicolizzato. Magari si tratta di un premio Nobel, però si trova un'oca dell'Università di Padova, che peraltro precaria, cioè non un'ordinaria, che si permette di dire che è un cialtrone, come è stato già osservato amaramente da Santoro, mi pare. Ecco, quindi questa è la situazione. Però nel campo dei campi elettromagnetici, non so, una mia speranza, le verità sono già emerse da tempo.
Ma devono essere applicate però poi, perché se rimangono comunque conosciute da tutti e poi queste verità diciamo non vengono messe in campo, siamo alla situazione di prima, forse addirittura più paradossale, della serie si sanno le cose ma...
Però anche là un po' sono messe in campo, nel senso che comunque dei limiti ecosostenibili, anzi si potrebbe dire health sustainable, ci sono in alcuni paesi, non pochi. Consideri che oltre ai 9 dell'Unione Europea c'è la Svizzera, che è un decimo, poi c'è la Russia, che non è proprio un paese da trascurare, piuttosto grande, e c'è la Cina. La Cina non ha adottato la normativa della Commission for Communication, appena ritoccata dall'ICNIRP e dall'Unione Europea nella raccomandazione. La Cina ha adottato il quadro sostanziale dell'Italia, sia pure invece 6 volte metro o 14 volte metro, da 14 a 30. Comunque anche loro stanno sotto quei 50 che indicano, e intorno ai 25 che il Ramazzini ha visto come non cancerogeni. Non so se si riuscirà a superare, magari la Cina si sposterà perché il suo capitalismo impetuoso la potrà portare a nuove, però intanto ad oggi
è così.
È così.
Bene. Dottore, grazie di tutto quanto questo tempo speso, di tutte quante queste spiegazioni, lei è stato chiarissimo. Speriamo che, insomma, come dicevamo prima, ci siano persone in grado di portare avanti determinate battaglie, perché l'Italia ha ancora bisogno in realtà di eroi. Non credo che questa parola sia spesa a caso, visto che le situazioni che stiamo attraversando sono di una certa gravità, di un certo peso, perciò esigono anche personaggi di un certo livello. Intanto la ringrazio molto per essere stato con me e la saluto. Grazie a Livio Giuliani. Alla prossima.
Arrivederci.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.